Bene bene, male male, Tre Moschettieri Edition, con Giorgio Van Straten, Giovanni Gozzini e Raffaele Palumbo.
Colti assolutamente alla sprovvista, iniziamo questa puntata dove all'inizio io chiederò precise garanzie.
Io comunque guardo X Factor.
No, guarda, non dico questa cosa. Marco, io cercavo di fare delle cose e ti guardi.
Cos'è questo X Factor?
No, perché lui vuole, capito, voleva fare lo spiritoso e la versione del rock contest. Ma lasciamo perdere. Venerdì prossimo i signori qui pensano di non esserci, e invece è la puntata prenatalizia, per cui non è possibile. Inventate qualcosa.
Facciamo via etere, eh?
Benissimo.
Abbiamo anche il meteo avverso.
Giorgio Van Straten, Giovanni Gozzini, bene bene male male, posso dire il numero di telefono? Mi è concesso.
Sì. Me ne date facoltà. Di pronunciare questa R.
055 73 99 33 per intervenire in diretta con le vostre voci, e poi 366 60 155, non è cosa. Infatti,
questo fine settimana
per intervenire su WhatsApp
contest, cioè la stang, il contest è la stangata, cioè.
Invece di string, in giro per lei. Sono bullizzato, diciamo, da questi due autorevoli personaggi.
Di che parliamo?
Giovanni Gozzini ha massacrato Corbyn in momenti non sospetti, diciamo così. C'è stato il trionfo in Gran Bretagna di Boris Johnson, adesso l'uscita dall'Unione Europea naturalmente è molto più vicina, qualcuno parla del voto Brexit addirittura prima di Natale, la maggioranza assoluta è andata ai conservatori, naturalmente nell'Abor è cominciato il processo a Corbyn, che ha detto per il momento non lascio, però
aveva capito, sarà rimesso,
sì, però ha detto con calma, cioè, non c'è fretta, insomma, ecco, questa è la cosa che ha detto Corbyn. Sicuramente non traghetterà il partito verso nuove elezioni, perché noi stiamo scherzando, Corbyn è finito politicamente, non c'è dubbio. E poi c'è la spina del fianco, la viene definita impropriamente la Catalogna, diciamo così, della Gran Bretagna. Gli scozzesi sono già sul piede di guerra.
Sarebbe una nemesi giusta, eh?
Grandi complimenti da Trump, che ha twittato congratulazioni, ora grande accordo commerciale, e da Salvini, che ha twittato un po' semplice,
era un risultato
Boris
inevitabile,
assolutamente, diciamo, super atteso
per vari motivi, cioè, no, ma può essere atteso inevitabile, perché io penso che, diciamo, un qualsiasi inglese, compresi quelli molti di quelli a favore che avevano votato Remain, diciamo, erano per chiudere sta vicenda, cioè che è diventata una cosa seria, e ovviamente mantiene anche tutte le conseguenze serie che ha, era diventata una specie di farsa, cioè esco, non esco, aspetta, vediamo. Johnson ha fatto la campagna elettorale appunto sostanzialmente con un unico slogan, cioè get Brexit done, cioè chiudiamo questa, facciamo la Brexit, non se ne parli più, a fronte, diciamo, di un leader dell'opposizione, Corbyn, che su questo ha continuato a non prendere posizione, il che non gli ha impedito fra l'altro poi di perdere anche in quelle zone del paese dove la classe operaia è per la Brexit, cioè nella parte nord del paese, e pensando, diciamo, di risolvere questo suo silenzio, buttandola tutta su, diciamo, un programma radicale da anni, diciamo, 50, di forse 60, largheggiando, di nazionalizzazioni, riforme impensabili, eccetera eccetera. Non perché poi io non credo che alcune cose sono anche da fare, tipo una serie di distribuzione del reddito, ma sicuramente non con quelle formule. Io spero una cosa sola, che questo voto sia di insegnamento ai democratici americani per lasciar perdere, diciamo, gli equivalenti locali di Corbyn, con l'unica differenza che almeno loro non sono antisemiti, e cioè Elizabeth Warren e Sanders, ecco, diciamo, e questa è l'unica cosa che mi auguro, è che capiscano che non è la radicalizzazione, cioè la forza ideale delle proposte, sì, la radicalizzazione delle proposte produce questo, diciamo, cioè produce una sconfitta.
Sentiamo un attimo Corbyn da Sky TG24.
I want to say this in the election campaign. We put forward a manifesto of hope, a manifesto of unity. Brexit has so polarized and divided debate in this country. It is overridden so
ha diviso il dibattito nel paese e lo ha caricato di un eccessivo peso politico. E riconosco che questo ha contribuito ai risultati del Partito Laborista di questa notte.
Ma chi è quello dietro di lui? Sarebbe interessante capirlo.
I want to also make it clear that I will not lead the party in any future general election campaign. I will discuss with our party to ensure there is a process now of reflection on this result and on the policies that the party will take going forward. And I will lead the party during that period.
Ah, infatti, insomma, Corbyn dice guiderò il partito durante questo periodo di targettamento. Allora,
uno dei pochi inglesi che parla bene.
E Boris Johnson ha detto Brexit entro pochi giorni, entro il 31 gennaio.
Allora, io voglio dire due cose, posso?
Certo.
La prima, l'Inghilterra non ha mai fatto parte dell'Unione Europea. Sto parlando degli ultimi 5-6 secoli, non soltanto dell'ultimo periodo. In che senso? Nel senso che ha sempre sviluppato la sua direttrice di espansione sui mari e poi con l'impero, ha utilizzato il continente, dicendolo in soldoni, appoggiando di volta in volta la potenza più debole contro la potenza più forte, cioè con una politica continentale volta a mantenere la discordia, la divisione, la debolezza del continente. Corbyn è stato in linea con questa tradizione. Io credo che il responsabile, l'ho sempre detto, di questa situazione sia lui, perché la posizione sfumata, per usare un eufemismo, del Partito Laborista sulla Brexit,
la non posizione,
sì.
Quella è la cosa che ha sconvolto di più.
No, ha fatto vincere quelli che volevano uscire, perché il margine era ridottissimo. Un impegno più a fondo del Partito Laborista avrebbe significato una vittoria del Remain, e nessun di genere di questo tipo di situazione che si trascina da 3 anni. Perché
se ne vanno un po' di messaggi e concludi.
Sì, perché la seconda cosa che voglio dire è questa. Questo è il grave errore, che non è un errore, è una mancanza di cultura politica della sinistra laburista britannica. La mancanza di cultura politica che condivide purtroppo con tutta la sinistra mondiale è non aver capito che la globalizzazione è il fronte di divisione. Da un po' di tempo in poi la divisione tra nazionalisti, sovranisti, chiamali come vuoi, e
persone capaci di stare dentro
un mondo globalizzato, una concertazione, una collaborazione con altri governi, la coscienza che la soluzione dei problemi stia lì, ecco.
Ma lei non crede che con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e la morte futura di questa grande regina, il Regno Unito scomparirà? Si domanda un ascoltatore che guarda un po' lungo. Un altro ascoltatore scrive: forse anche i democratici italiani dovrebbero trarre insegnamento. Zingaretti non scalda quando non prende posizione, dice Luigi. E le politiche,
anche questo è un eufemismo.
E le politiche, vabbè, è stato molto grande. E le politiche,
tranne di essere una specie di Corbyn, francamente.
E le politiche ideologiche degli ortodossi di sinistra da tempo sono sconfitte nell'Unione. Ultimo messaggio: sarebbe stato più onesto fare un referendum tra gli europei se volesse o no una Gran Bretagna in Europa, dice Michele, giustamente. Questo è interessante.
Allora, il secondo punto grave della mancanza di cultura, cioè della vecchia cultura politica di Corbyn, è sull'Inghilterra. Non ha capito, negli ultimi 40 anni c'è stata una deindustrializzazione massiccia,
appunto.
Le miniere, no? le industrie, l'automobilismo, eccetera, e c'è stata la finanziarizzazione. Quindi la risposta alla domanda della sua tesi, cosa ne è della Gran Bretagna ora, dipende di che cosa è la finanza nel tempo della globalizzazione. Purtroppo devo dire che non è che andiamo verso una scomparsa della finanza.
Brexit, morte della regina, Scozia che insomma,
cos'è sta morte della regina?
Perché e morirà a un certo punto, voglio dire, dice l'ascoltatore, c'ha 100 anni.
Un papa se ne fa
ma non è facile trovarne un'altra così simbolica, carica di significato.
Ma che questo, hanno avuto anche Re Balbuzienti.
No, allora posso dire una cosa, diciamo, proprio il fatto Allora, la miopia, diciamo così, della scelta di Brexit, che rimane una scelta secondo me demenziale, non nel senso, perché attenzione, l'Inghilterra giocava proprio sulla cosa che dicevi te, cioè sull'essere mezzo dentro e mezzo fuori, cioè era nell'Unione, ma ovviamente non aveva nemmeno mai per mezzo minuto pensato di
entrarci pienamente,
no, di avere la moneta, eccetera, eccetera. Benissimo. Questa condizione, diciamo, gli permetteva di essere un luogo credibile per la finanza internazionale, perché da lì chi fa finanza, diciamo, utilizzava sia le relazioni dirette con gli Stati Uniti che il fatto di essere comunque all'interno dell'Unione Europea. Tant'è vero, te lo dico perché il mio genero lavora nell'ambiente a Londra, tant'è vero che, come posso dire, nel silenzio, diciamo, all'inglese, un sacco di società che si occupano, diciamo, di finanza si sono già spostate altrove.
Assolutamente.
In particolare a Parigi. Quindi
c'è una telefonata e poi c'è un bellissimo messaggio di Stefano Dall'Impioneta che dice: Pass Constituents, che fare per realizzare gli Stati Uniti d'Europa. Ne parleremo di questi Stati Uniti d'Europa, penso sia l'unica proposta interessante in questo momento concreta sull'Europa. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Buongiorno. No, niente, io tanto per parlare dell'Inghilterra, io sono stato qualche volta per lavoro in Inghilterra e mi ricordo una volta, nella ditta in cui lavoravo, dovevamo spedire dei particolari, roba di carpenteria, proprio roba quasi da fabbro, diciamo, metallo in inox, no? E gli chiesi a questa ragazza dell'ufficio: ma scusa, ma in Inghilterra non gli riesce a fare queste cose? No, in Inghilterra non hanno più niente. Cioè, praticamente non hanno più industria manifatturiera. E anche per quello. E vidi quando andai anche a montare questo macchinario, come condizioni non è che fossero tanto all'avanguardia, insomma, per quanto riguarda situazioni, anche condizioni di sicurezza e tutto, insomma.
Ecco, da dove
non è
ci chiami?
Per cui.
Da dove chiami?
Io?
Sì,
da Firenze.
Da Firenze, grazie per averci chiamato.
Massimo, va bene?
Grazie Massimo, buona giornata. Questo è il classico esempio di questi nostri tempi, dove le persone che cosa hanno votato non lo hanno nemmeno capito quando hanno votato Brexit, poi si accorgeranno dopo, secondo me, no?
No, c'è un riflesso storico, antropologico forse degli inglesi. Da soli facciamo meglio, no? È quello che ha permesso sempre di vincere tutte le guerre a cui hanno partecipato, che non è da poco.
Noi non ci arrenderemo mai.
Sì, we'll never surrender, Churchill, eccetera. Questo è il riflesso condizionato nell'elettorato, anche lower middle class, delle classi più povere. Sul destino della Gran Bretagna, io credo che avranno delle complicazioni commerciali, nel senso che sono importatori di tutto praticamente.
Appunto.
Oggi. E quindi si formeranno grandi code di tir sulla manica, insomma. Però sono tutti problemi risolvibili. Sul discorso che la City perda quel ruolo mondiale la vedo un po' meno catastrofica, o perlomeno più graduale nel tempo.
No, il problema è che perdono posti di lavoro. Tant'è vero che, oltre che ovviamente in parte anche il ruolo, tant'è vero che, come abbiamo detto anche altre volte, a Londra, diciamo, aveva vinto Remain, cioè nel posto dove sono pieni, diciamo, di non inglesi.
Appunto.
E dove gli inglesi poi hanno, come anche gli altri, nei confronti di questi che vengono da fuori, un atteggiamento un po' di puzza al naso, allo stesso tempo però li hanno votato Remain, perché loro sanno che questa massiccia presenza, diciamo, di non inglesi era vantaggiosa. Bene. E le zone, quelle che hanno votato Brexit, sono le zone dove gli stranieri non ci sono e non ci vanno perché non c'è nemmeno,
non c'è
lavoro
motivo di andarci,
e quelli che ci sono messi male.
Nevica a Milano e a Torino. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio. Vorrei commentare su Corbyn la relazione tra il programma radicale che aveva proposto, spinto, in relazione alla Brexit o meno. Io credo che, pur ritenendolo, insomma, così come fosse, difficilmente sostenibile, soprattutto nel lungo termine, comunque, ma ecco, operazioni di questo tipo, decise, radicali, si fanno meglio avendo a mio giudizio, meno vincoli, per cui distaccandosi forse sarebbe stato anche più sostenibile. Perché io vedo, riguardo al tema del diciamo, nazionalismo, sovranismo da una parte e globalizzazione dall'altra, che sicuramente da un lato è ineccepibile il fatto che comunque i governi, i processi in atto sono la maggior parte globali, economia, finanza, migrazioni, quindi vanno governati a livello globale, quindi l'isolazionismo e il sovranismo sul lungo termine non produce risultati se non dannosi, però nel breve termine forse può portare qualche risultato. E quindi questa è la situazione, insomma, secondo me la globalizzazione, stare agganciati anche all'Europa, alle dinamiche globali, purtroppo, così come sono anche ostative a programmi radicali di redistribuzione della finanza, perché distribuzione della ricchezza, perché le dinamiche globali sono massimamente dominate dalla finanza, che ha una sua interna dinamica per cui la ricchezza torna a chi già c'era, elusione fiscale, i grandi gruppi, insomma si può analizzare da tanti punti di vista, per cui la globalizzazione così com'è non funziona e va riformata. Naturalmente sul lungo termine la riforma deve essere globale, però sul breve termine uno dice mi isolo e faccio quello che mi pare, e magari favorendo anche i cittadini, e quello tentano di fare populisti anche. Il populismo e diciamo il programma radicale di Corbyn sul breve termine possano anche pagare.
Grazie,
anche se
Fabrizio,
poi
grazie.
Alla lunga non reggono.
Grazie per la tua telefonata.
A livello sovranazionale.
Grazie.
Comportano l'esplosione del debito pubblico, comportano diciamo una insostenibilità di fatto della situazione, mentre invece secondo me gli accordi sovranazionali sono quelli che permettono di fare le politiche anche di ridistribuzione del reddito. Quando ridistribuzione del reddito non intendo solo quello lì guadagna tanto in Italia, gli riprendo dei soldi, no? Ma per esempio il discorso del multinazionale. Cioè, quando io leggo sul giornale che i due proprietari di Google che hanno fatto un passo indietro, cioè hanno dei patrimoni personali di cos'era?
Quelle sono cessioni di sovranità, non sono più soldi, appunto.
Di dollari. Cioè, evidentemente c'è qualcosa, diciamo, per cui a loro quei soldi non gli dovrà arrivare a tutti quei soldi lì.
Non c'è
beh,
dubbio.
Questo è il tema, secondo me, e questo invece è la forza degli organismi sovranazionali. Perché voglio vedere qualcuno che da solo
non ha la forza neanche di proporre una cosa. Ci scrive Nico: buongiorno ragazzi, secondo voi è possibile arginare il potere della finanza che può anche uccidere uno Stato con i suoi meccanismi di rating senza ricorrere agli ideali di sinistra, diciamo così? Ora Nico riassume, probabilmente si riferisce appunto al discorso di Corbyn, ma lasciamo ricorrere da soli questi arroganti borghesi, se ne accorgeranno forse fra non molto. Buona giornata, scrive ancora un altro ascoltatore, c'è un audio.
A me pare che la borsa negli Stati Uniti stia andando a tutta palla con una politica autonomista e individualista al massimo e nazionalista di Trump. Che ne pensate, Luigi?
Beh, pensiamo che in realtà gli Stati Uniti sono grandi come l'Europa, diciamo, quindi dice, le loro politiche sovranazionali se le fanno fra gli Stati, e in più diciamo, nonostante questo, cosa sta facendo proprio in queste ore Trump? Alla fine un accordo sui dazi con la Cina.
Appunto. La notizia che è passata, come dire, veramente da vedere manifestazioni di piazza, invece passiamo a una notizia così. Il piano industriale di Unicredit, che ha scritto nero su bianco il 3 dicembre, dice: noi abbiamo 8.000 esuberi, chiudiamo 500 sportelli per distribuire qualche miliardo di utile fra gli azionisti. Nero su bianco, non è che hanno fatto mistero della cosa, l'hanno fatta sotto banco, l'hanno proprio detto pubblicamente, il comunicato stampa. Questo per dire il contesto. Prendiamo una telefonata, potrebbe forse essere l'ultima, perché dopo abbiamo un caramba che è sorpresa fra 3 minuti. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Gino. Quale onore l'ultima telefonata. Ma qui si continua a girare intorno a un fatto che l'unica ricchezza di cui si parla è quella finanziaria, ma il manifatturiero, il produrre ricchezza, perché stiamo giocando a una specie di monopoli qui. Cioè, bisognerebbe, perché la sinistra secondo me non funziona in questo momento? Perché la funzione naturale della sinistra è ridistribuire la ricchezza, ma questa ricchezza, se non la produciamo, cioè se non si crea un'alternanza, la destra teoricamente dovrebbe servire per produrre ricchezza controllata dalla sinistra, che tiene d'occhio, insomma, che non si esageri, e poi arriva la sinistra e ridistribuisce un po' questa ricchezza, quindi questa alternanza potrebbe. In questo momento cioè, cosa ridistribuiamo, cioè, che, con questa finanza? Sarà che la Gran Bretagna ha voluto prendere la distanza e trasformare la propria economia da un eccesso di finanza in qualcos'altro, perché è paese importatore, comunque c'ha sempre il Commonwealth alle spalle, quindi importa, ma è un'importazione un po' di diversa natura.
Gino, grazie.
Saluto.
Una battuta a testa, però.
No, la finanza purtroppo sfugge alla lotta di classe, per le ragioni che ha detto di Unicredit. Oggi nei paradisi fiscali come le Cayman Island le stime parlano di 7.000 miliardi, cioè il 10% del prodotto lordo mondiale. Allora, come fai a tassare quei soldi? Perché le uniche armi che hai contro la finanza sono le tasse e i vincoli giuridici che metti alle varie operazioni, la Tobin tax, no?
Chiaro.
Però non le puoi fare a livello nazionale. Devi mettere d'accordo almeno le economie più avanzate. Se fai questo, se riesci a fare questo, subito dopo il 2008 Obama parlò di Global Legal Standard, se ti ricordi, anche Giulio Tremonti. Poi quella cosa è stata del tutto abbandonata. Allora, il consenso che viene a Johnson e a Trump e il dissenso nei confronti di Corbyn deriva dal fatto proprio che Corbyn propone la patrimoniale. E la patrimoniale è prima di tutto inefficace, perché spostare i soldi da un'altra parte è la cosa più semplice del mondo oggi, a differenza di 50 anni fa. Secondo, chi sono oggi i massimi sostenitori finanziari di Trump? Chi gli dà i soldi per le campagne elettorali? I fratelli Koch. Cioè, sono queste grandi dynasty finanziarie. Questo sono il problema che abbiamo. Perché se non si torna a produrre ricchezza e valore, tutti siamo più poveri, tranne lo 0,1% che sono
appunto,
loro.
Appunto. Allora, piove? Andiamo anche in diretta Facebook.
Governo ladro.
Piove, ti ringrazio per la citazione, e poiché piove arriva Jimmy Tranquillo, fa irruzione nel nostro studio e brandisce in maniera anche leggermente minacciosa due ombrelli che sono omaggio per voi, perché sono gli ombrelli realizzati tra i gadget del Controradio Club. È ripartita la campagna.
Vorrei insignire questi collaboratori di lunga data che hanno prestato a Controradio le loro voci per trattando degli argomenti di così alti contenuti, li vorrei insignire dell'ordine dell'ombrello di Controradio,
del gesto dell'ombrello.
Io preferivo quando mi mandavano il cesto, ecco,
sì, successo una volta solo negli anni Ottanta.
L'ombrello del Controradio Club, siete i primi
40
due.
40 anni fa c'era ancora il comunismo.
Il riferimento al cesto vi fa, cioè, non vi rende conto la situazione in cui
non parliamo di
versiamo, ecco.
I primi due ombrelli.
Giovanni apprezza. Dal 1989, cioè da quando c'era ancora il comunismo, e non ricevevo un regalo da
facciamo
comprare.
Sentire che abbiamo aperto il
allora parco. Siete in diretta Facebook. Questi sono i primi due ombrelli che vengono consegnati, il numero uno e il numero due, a voi due, ma tutti coloro che verranno sabato, domani,
devono pagare,
lo potranno acquistare, a voi vi viene
alla
dato
modica
gratis.
Cifra di
non lo so.
Ma dove, a Controradio o a Rocconte?
Qui a Controradio.
Domani mattina vi aspettiamo. Domani è una bella giornata. Abbiamo una visita guidata con gli ascoltatori in Santa Croce. La radio è aperta qui. La finale del Rock Contest la sera, insomma, cerchiamo di...
E com'è andata a Napoli?
Tanto. A Napoli è andata veramente molto bene, perché è una città veramente stupefacente da molti punti di vista. C'è un bel gruppo di 35 ascoltatori, è stato molto molto bello. Jimmy?
Sì, volevo soltanto darvi un ordine, usatelo, ecco, con orgoglio. Mostrate i colori di Controradio, perché c'è il marchio di Controradio. Buona giornata e buona fortuna.
Grazie Jimmy, grazie.
Come quello del Vietnam finisce, come diceva, good morning
Vietnam.
No, quello è un'altra cosa.
No, quello era quello di George Clooney.
Quello era George Clooney, esatto.
Già, good night and good luck. Chi era quello lì? Un personaggio vero?
Un altro personaggio. Mi raccomando, vi aspettiamo domani.
Anche in nero.
Stanno uscendo i film di Natale, per cui se volete dirci qualcosa su questo Benigni che fa il Pinocchio di Gagione, andate a vederlo, forse dice bello.
No, io consiglio
Gagione interessante.
Oggi ho letto un primo commento di Merighetti abbastanza negativo. Sì, io questo fine settimana in realtà vorrei andare a vedere Woody Allen, però
lasciamo perdere
per solidarietà.
Sì, con la malattia di compulsiva che lo spinge a fare due film contemporaneamente.
Sì, vabbè, lasciamo perdere. È un problema,
non è più cinema.
È un problema di contatti
di un malato grave.
Tu sei una macchina e devi produrre.
No,
bellissimo
il
messaggio.
Un recupero. Sentiamo il messaggio.
Bellissimo.
Vi consiglio un recupero da Chili, da RaiPlay, trovate dov'è. Si chiama Questione di tempo. Fidatevi. Film è inglese. È un film inglese. Voi fidatevi.
Ok, io mi fido.
Il messaggio del nostro ascoltatore dice: non usatelo, in riferimento all'ombrello, come farebbe Altan. Non so se avete presente.
Sì. Dipende dall'oggetto della manovra.
Il culo di chi?
Esatto. Johnson, quello è un tema annoso, filosofico, che aleggia sempre su di noi, non c'è alcun dubbio. Vabbè. Grazie a Giorgio Mastrate e a Giovanni Cozzini, che risentiremo al telefono,
ora
mi raccomando,
c'è,
prima
ora
di Natale.
C'è Popolare Network.
C'è il giornale radio, ci risentiamo subito
Popolare
dopo.
Network. Dove finco,